Diciamo che questa pressione, si deve parlare di pressione perché sono già due domeniche, poi domenica prossima che è Cristo Re e poi le prime due di Avvento insistono su questi temi apocalittici da fine del mondo. Diciamo che questi temi che ci pressano nelle chiese di questi tempi ci imbarazzano, come minimo ci imbarazzano e ci confondono. E si spiega anche così, oltre che per la pressione della cultura superficiale nella quale viviamo, che per altri versi poi pone dal punto di vista delle scienze, dell'ambiente, la questione della fine del mondo. Ma non si usa più porla in termini religiosi, no? Quindi sia per questa pressione esterna che abbiamo, sia perché venendo da questa cultura, quando noi sentiamo queste robe ci gira la testa, si finisce appunto di rigettare sta roba. Cioè noi le ascoltiamo queste robe qui, ma non ci toccano più, non ci interessano più, capito? E invece noi dovremmo imparare a bussare, guardate che le cose che sembrano le più inattuali, le cose che ci sembrano quelle che noi diciamo, quelle cose lì oggi, no? Quelle cose lì bisogna invece strapparle, perché nascondono delle cose che non bisogna perdere, anzi per alcuni versi, proprio ciò che è inattuale è provocatoriamente attuale per una cultura che annega un sacco di robe, le cancella, le nasconde, no? Proviamo a bussare anche solo incominciando a bussare in una parola, la parola apocalisse, no? Che vuol dire, sapete, rivelazione. Apocalisse è togliere il velo, perché venga rivelato ciò che sta dietro il velo. Che cosa? Ciò che accadrà alla fine, ciò che riguarda gli ultimi tempi. Certo, l'Apocalisse, queste Apocalissi anche della Scrittura, qualcosa dicono anche della fine, qualcosa. Quando poi dicono a Gesù qualcosa di preciso, dice, ma non ne so niente, neanch'io, no? Quindi qualcosa dicono, certo, e certamente non è una cosa che non ci riguarda la fine del mondo. Diciamo che è una curiosità legittima, ma è talmente fuori dalla nostra portata, è talmente lontana da qualsiasi reale immaginazione da parte nostra, che alla fine io dico è meglio rinunciare a quella roba lì. Non preoccupiamoci di come finirà il mondo, perché se si vuole rispondere a quella curiosità lì è facile scadere nella fiction, nel fantastico, o nel pauroso, nel mostruoso, nel sottoprodotto dell'immaginario, dove si annidano le paure, le manipolazioni, i bisogni infantili, appunto, no? E poi non è di questa roba che direttamente intendono parlare le apocalissi della Scrittura, in particolare l'apocalisse del Vangelo, no? Perché per il Vangelo, guardate, vedete, se noi imparassimo a cominciare a pensare le cose semplici, per il Vangelo gli ultimi tempi sono già arrivati. Non è che noi siamo qui a dire, ma cosa succederà? Cioè, per il Vangelo, quello che succederà ci è già stato detto, è già stato anticipato. I tempi ultimi sono quelli che stiamo vivendo noi, perché con la venuta di Cristo le ultime cose sono arrivate, sono state rivelate nella sua Pasqua. La fine è stata anticipata, appunto. Noi viviamo l'ultima età del mondo. Questa è la carica escatologica del cristianesimo. Noi dovremmo percorrere il mondo dicendo, noi sappiamo come va a finire. Anche questi scenari apocalittici che accompagnano i Vangeli della morte di Gesù, il sole che si oscura, le stelle che cadono, i sepolcri che si aprono, no? Non annunciano dei fatti futuri che incombono paurosamente su di noi, ma in questo linguaggio immaginifico, dicono il senso che noi stiamo già vivendo, ciò che noi stiamo già vivendo. È una maniera di dire che la realtà che stiamo vivendo ha una faccia nascosta, c'è sotto dell'altro a ciò che noi viviamo. E cioè che cosa? Un combattimento spirituale nel quale si gioca la salvezza dell'uomo. Questo purtroppo è ciò che non si crede più, che non si capisce, che non si vede. Quindi si fa la fiction delle apocalissi, capito? La rivelazione che il Vangelo viene a portare è il regno di Dio presente nelle nostre cose, ed è questo scontro spirituale che decide di noi veramente, decide della cena di stasera, decide del fatto di essere sposati ancora con una persona da 50 anni, decide la malattia che stiamo affrontando, decide la speranza per domani mattina di fare qualcosa di utile. Cioè l'Apocalisse rivela il nascosto di queste robe, il nascosto che Dio ha preparato per noi, e quindi è un buon nascosto, è un segreto, è una santa Lucia, capito? È una roba bella quella nascosta, non è che sia lì a dire adesso salta fuori il diavolo, salta fuori il mostro, capito? È in atto nel nostro mondo. E nel nostro tempo, e nel nostro corpo, è in atto un grande scontro. I segni del cielo, i terremoti, le inondazioni, le carestie, le siccità, sono le rappresentazioni di questo dramma spirituale vissuto dagli uomini, in cui sta la vita e la morte, la luce e le tenebre che si scontrano. E quindi l'Apocalisse è l'angelo, la voce di Dio che toglie il velo, ci svela questa faccia nascosta, toglie il velo della nostra cecità, del nostro stordimento, del nostro non veder più il naso del lontano, della cosa che mangeremo, che berremo, no? Non preoccupatevi di ciò che mangiate e vestite. Di queste cose ci preoccupano i pagani. L'Apocalisse ci libera da questa superficialità del non saper guardare in profondità, da questo adattarci piatto piatto alla sopravvivenza, di questo adattarci senza indignarci più di fronte al mare di disumano che ci invade, la violenza, l'ingiustizia, lo sfruttamento, la menzogna, l'indifferenza verso i poveri che non vediamo più. Questo l'Apocalisse ci svela. Ci toglie fuori dal nostro ritirarci lì nel nostro angolo, nel nostro gruzzolo di tempo, senza sentire il correre del tempo, il racconto di questa grande, drammatica storia, di questa traiettoria di cui Gesù aveva la percezione, no? Che sfonda il nostro tempo verso un al di là della storia. C'è l'annuncio che la storia cammina verso una fine, verso una vittoria. La vittoria della vita sulla morte, della luce sulle tenebre. Apocalisse annuncia la venuta finale del Figlio dell'uomo, cioè tradotto. Dio ci fa sapere che l'umano avrà la meglio sul disumano. Che l'uomo nascerà nella sua piena umanità, che la creazione dell'uomo finalmente si compirà e Dio vincerà il nostro male. Questo annuncio dell'Apocalisse si chiama speranza. C'è la fiducia nella parola di Dio, la fiducia nell'annuncio di Dio, che è fiducia nella riuscita di questa nostra avventura. speranza che è così difficile. È così difficile per noi che conosciamo così poco Dio e quindi ci fidiamo così poco di Lui. Conosciamo poco Gesù, la sua parola, lo seguiamo così poco e finiamo di pensare come i pagani le cose, capito? Non ascoltiamo, non preghiamo, non ci mettiamo in disposizione di sentire il Vangelo che sale dalla vita, la notizia bella che sale dalla vita. Speranza così difficile per noi che viviamo immersi nelle tragedie del mondo e quindi nelle minacce che quotidianamente sentiamo sul collo. Pensate che cose sgraziate, cattive stiamo facendo un sacco di gente col nome di leggi. Che roba. Non so se non vi prende l'angoscia ogni tanto di quanto siamo cattivi, no? Forse riesci a fare così perché non hai mai incontrato lì sull'angolo a fermarti a parlare alcune persone disperate, che hanno i figli lontano migliaia di chilometri, che non hanno da guadagnare, che hanno vergogna di far sapere a casa che sono qui disperati, che non hanno più né marito né moglie. Ah, ma chi sono sta gente? E poi appena abbiamo la possibilità di fregarli, perché ci fanno paura, hai capito? Nel nostro giornale mettiamo ieri c'era in fila quattro cose più o meno gravi, ma alcune erano proprio delle cosette, proprio per creare questa percezione, no? Che il male viene da lì, che l'aggressione viene da lì, che quelli sono da eliminare, capito? A cacciar via. Giornale del Vescovo, cioè non... Ma per dire come penetra questa mentalità dappertutto, no? Manchiamo di speranza, hai capito? Siamo ciechi su ciò che l'Apocalisse vorrebbe farci vedere, che un mondo nuovo può nascere, un mondo di misericordia, di tenerezza, di cercare di aiutarci, hai capito? Questo è il Vangelo. Cos'è? Cos'è altro? È come se avessimo bisogno di aria, il futuro, appunto. Abbiamo bisogno di respirare, fossimo sotto una cappa, avessimo bisogno di orizzonti, di traiettorie che ci fanno respirare a largo. Perché andare in montagna è così bello? Perché si allarga i polmoni, il cuore, la testa, l'immaginazione, la speranza, no? Guarda il mondo com'è grande. Abbiamo bisogno di orizzonti che ci fanno respirare largo, profondo, di un fuoco che ci scaldi il cuore, ci faccia sognare, guardare lontano. È stato sufficiente, scusate, se, però anch'io vado in giro a cercare i lumini di speranza, vado a raccogliere i chicchi, no? Questo africano che è diventato presidente dell'America, io non so perché non conosco, non so se sta lavorando bene, però sono sicuro che ha fatto alcuni discorsi sulle religioni, sull'Islam, sugli stranieri, sulla giustizia, sulla salute. Ha fatto alcuni discorsi che finalmente ha portato nella politica un po' di sogno, hai capito? Un po' di idee larghe, dai, smettiamola. Non siamo tutti così deficienti, no? È come se avessimo bisogno di obiettivi e di attese che ci legano a tanti altri, che ci fanno sentire partecipi di un magnifico viaggio. Non dobbiamo aver paura, questo continuare a stringerci. Ci fa brutti, ci fa tristi, capito? Non devi aver paura di allargare il cuore. Il tuo cuore ha bisogno di allargarsi, se no sta male, no? e abbiamo bisogno di diventare lucidi, di saper vedere il brutto. Anche questo ci spaventa un po'. Non si vede, è difficile, si accetta il brutto come il bello, hai capito? Sembra tutto uguale. Saper vedere il brutto, il male, la sofferenza, la sete di giustizia. Abbiamo bisogno di imparare a spaccare la cappa di conformismo e di protestare contro la nostra rassegnazione, no? Di credere nella dignità e nella grandezza dell'uomo e di essere pronti a pagare qualcosa, dai. Non puoi soltanto attraversare il mondo cercando solo quello che serve a te. Dai, non puoi arrivare al fine della vita senza aver provato a dare qualcosa a gratis, buttato via, hai capito? Per qualcun altro che non sai neanche chi è. Ma questa è un'esperienza che uno la deve fare nella vita, penso. Proprio in questo mollare, il nostro rigido trattenerci in un angolo, in questo lasciarci andare a dare un po' alla nostra vita, proprio in questo mollare la speranza prende forza in noi. Il respiro si fa più robusto, il passo più deciso e il mondo cambia colori, si riveste di primavera, appunto. Guardate, dal fico imparate questa parabola. Quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. E dal mondo che si riveste di attesa, e del sentire i passi di tanti amici che camminano accanto a noi, il nostro cuore si rassicura, impara a diventare tenero, non ha paura, capito? Non ha paura. Ovviamente l'Apocalisse o la speranza che ci è rivelata dal Vangelo non riguarda solo la storia, l'avventura umana nel suo insieme, ma riguarda anche la nostra avventura personale. La fine dei tempi per me è la fine del mio tempo. E quindi l'Apocalisse dà speranza anche alla mia morte, e la promessa riguarda, come si dice quando si prega, Maria, la mamma di Gesù, no? Ora e nell'ora della nostra morte. Apocalisse ha un Vangelo da porre anche a questo annuncio, e probabilmente anche ha la forza di non intristire i giorni della vecchiaia. Mi pare che l'aria di tramonto che avvolge l'età di molti di noi può alimentare una sottile tristezza dagli effetti cattivi, perché ci stacca dall'interesse per il mondo, quasi noi ci tirassimo da parte prima e le cose degli uomini non ci interessassero più. L'idea che sta per esaurirsi il nostro viaggio in questo mondo può scoraggiare la nostra vitalità e il nostro impegno. La speranza, invece, c'è la luce dell'Apocalisse che il mondo non conosce, anzi la fa diventare così brutta, un film horror, Apocalisse horror. Guardate, adesso cose interessanti che ci accadono sotto gli occhi che noi non vediamo. La speranza invece ci annuncia un incontro, un arrivo, un compimento, e rende questi nostri giorni di anziani scavati e scaldati dalla luce del tramonto, giorni pieni, giorni trepidi. Giorni carichi di commozione per questa incredibile storia che ci è stata data di vivere. carissimi, chiediamo a Dio nostro Padre di estendere all'umanità intera i frutti del Vangelo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
L'affidamento alla Tua parola, Signore, non è cosa scontata né facile. Richiede un sì quotidiano al Vangelo. Ti ringraziamo perché Tu non ti stanchi di aspettarci. Aiutaci a compiere i nostri piccoli passi verso di Te. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti chiediamo, Signore, di aiutare ciascuno di noi e la Tua Chiesa a non lasciarci trascinare nel pessimismo che ci assale di fronte a tanti eventi infausti che i media a volte ostentatamente ci presentano. Fa che la nostra speranza poggi su di Te e sulle Tue parole che non passeranno, per sentirci più fiduciosi, sereni e forti. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tu, o Signore, nel Tuo infinito amore ci hai perdonato i nostri peccati. A noi resta aperta la possibilità di accogliere il Tuo perdono. Fa che questa accoglienza ci trasformi in uomini capaci di testimoniare solidarietà e speranza. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tu ci indichi, Signore, il sentiero della vita. Fa che, sorretti dal Tuo amore, seguiamo la Tua via, consapevoli che in essa incontreremo gioia, ma anche dolore e sofferenza, fino a che giungeremo a Te, e sarà dolcezza senza fine. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci. Padre, che hai posto il Tuo Cristo come luce delle genti, fa che dall'oscurità dell'ora presente emergano i tratti di un mondo pacificato e giusto, e la Tua Chiesa possa liberamente servire la causa del Vangelo e le speranze dei poveri. Per Cristo nostro Signore.